Bene, come accennato prima, oggi ci fermeremo al sesto capitolo, sul sesto capitolo del Vangelo di Giovanni. È un capitolo conosciuto perché è il capitolo dove Giovanni fa la sua teologia del pane, è un capitolo, abbiamo detto, molto lungo, a 71 versetti. Oggi noi faremo alcune parti di questo capitolo, inizieremo con 6, 1, 15, quindi dall'1 al 15, e poi intenderei fare un altro pezzettino ancora questa mattina, poi facciamo la conclusione del capitolo 6 nel pomeriggio. Voi sapete, Giovanni scrive molto tardi, Giovanni scrive intorno al 100 dopo Cristo, alcune cose ormai le dà per scontate. Ad esempio, voi non troverete nel Vangelo di Giovanni il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia. Giovanni non racconta l'Eucaristia, l'istituzione, lo fanno tutti i sinottici, ma non lui. Perché? Perché ormai, 100 anni dopo la morte, dopo Gesù, cioè siamo 70 anni dopo la morte di Gesù, ormai la comunità cristiana si è definita, si è strutturata, celebra già la festa del Signore con l'Eucaristia, quindi ormai è una realtà presente, già affermata, non ha bisogno di ricordarla, però ricorda a cosa porta l'Eucaristia, dove conduce l'Eucaristia, qual è l'effetto dell'Eucaristia, a cosa deve portare l'Eucaristia, eh? E lo dice la sua comunità. Questo lo dirà in maniera esemplare al capitolo 13, con la lavanda dei piedi, cosa che gli altri evangelisti non raccontano. E poi fa tutto questo lungo discorso sul pane, su cui oggi ci fermeremo. Quindi teniamo presente questo sostrato perché è importante. Allora, per un momento la lettura di questi versetti. Ripeto, 1:15. Dopo questi fatti Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicino alla Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva a lui. E disse a Filippo: «Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo, 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quell'uomo. Si misero dunque a sedere, ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani, e dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che li aveva compiuto, diceva: «Questi è il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Il capitolo 6 si apre con un racconto molto conosciuto, è la moltiplicazione dei pani. Tutti gli evangelisti lo raccontano, alcuni addirittura due volte, data l'importanza. Ad esempio, due volte Marco lo racconta, due volte Matteo, Giovanni 1, Luca 1. Quindi nei Vangeli noi abbiamo sei racconti della moltiplicazione dei pani. Ma voi sapete che 6 è un numero negativo. Perché allora 6 volte? Il numero perfetto è il 7. Perché la settima volta noi la celebriamo ogni volta, la raccontiamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Quindi gli evangelisti la raccontano 6 volte e la settima viene raccontata e compiuta ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Quando voi incontrate il 6 nella scrittura è sempre negativo, ha sempre una portata negativa. Il tema del capitolo 6 è il tema del pane. E Giovanni è tipico per le sue grandi tematiche, lui va a blocchi monografici. Ha parlato molto di acqua, vi ricordate, capitolo 2, Cana. Ha parlato dell'acqua nel capitolo 4, la Samaritana. Altro tema molto importante, e di cui abbiamo già parlato, lo spirito, l'aria. Capitolo 3, Nicodemo. E adesso pane, poi parlerà di luce, le grandi tematiche giovannee. Ma il capitolo 6, questo capitolo del pane, a quale domanda vuole rispondere? Cosa c'è sotto? C'è una domanda molto importante, che prende le mosse da questa constatazione. L'uomo vive di acqua, dall'acqua si nasce, si vive di acqua, l'acqua mantiene in vita, è importante. L'aria, lo spirito, il respiro, pneuma in greco è il respiro, fa vivere, è importante. E Giovanni dice, ma tutto questo non basta. Una volta che tu sei in vita, sei stato chiamato in vita, una volta che fisicamente ti tieni in vita, tutto questo basta? Ecco la domanda a cui vuole rispondere il capitolo 6. E quell'eterna domanda su cui siamo tornati anche noi tante volte, che dovremmo continuare a porci: basta esistere? Cioè, la vita che stiamo vivendo ci basta? La domanda è come passare dall'esistere al vivere. Dal campare al vivere in pienezza. E questa è la domanda sottesa a questo capitolo, ma in realtà a tutti i Vangeli. Come vivere per vivere veramente? E questa è la domanda drammatica. Per Giovanni dice, è vero, siamo diventati figli, abbiamo anche lo spirito del figlio, ma come vivere da figli nel concreto dell'esistenza, questo quotidiano, come bisogna viverlo, come bisogna affrontarlo per vivere in pienezza? La nostra storia quotidiana, qual è la logica sottesa per vivere veramente? Come devo gestirmi la mia vita per vivere in pienezza? E questa è la domanda capitale a cui vuole rispondere Giovanni con questo capitolo. Abbiamo detto che questo è il tema del pane. E il pane nella scrittura ha una portata incredibile. il pane è fondamentale sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Ma che cos'è il pane? Togliamo subito un equivoco: non è il pane che noi pensiamo immediatamente, ovviamente. E anche quello è il pane sulla tavola, il pane è il pane, ma il pane ha una portata simbolica che è impressionante. E Giovanni è uno scrittore fortemente simbolico, quindi bisogna in qualche modo recuperare il simbolismo del pane, se no non riusciamo a muoverci nel capitolo 6. Tenete conto che il pane lo fa solo l'uomo. L'acqua ci è data e sorgiva, lì non c'entra l'uomo. L'aria non la fa l'uomo. Il pane lo fa l'uomo, cioè dietro il pane c'è un mondo, c'è il lavoro, c'è la fatica, c'è la gioia, c'è la speranza, le delusioni, la sete di giustizia, l'ingiustizia, c'è il sudore, c'è la fraternità, dietro il pane c'è un mondo, c'è la vita dell'uomo, il pane rappresenta la vita dell'uomo. C'è la storia. C'è la cultura, ogni cultura ha il suo pane. Quindi possiamo dire che il pane è il mistero della nostra vita quotidiana. Allora, quando parleremo di pane in questo capitolo, bisogna sempre muoversi a livelli superiori, non possiamo fermarci al primo livello, ma entriamo nel testo. Versetti 1-4. Dopo questi fatti Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè Tiberiade. È un testo importante perché ci dà subito le coordinate. Al di là del mare, passò all'altra riva. A cosa richiama questo mare? Il mare, ovviamente, quando voi sentite parlare di mare nel Nuovo Testamento, voi sapete che non c'è il mare nei luoghi dove Gesù si muove. Ci sono due... Lui ha a che fare con un lago, che è il lago di Genezaret, il lago di Tiberiade, ma non è un mare, è molto grande, è vero, sono 21 per 12 chilometri, ma non è certamente un mare. E perché viene sempre chiamato mare nel Nuovo Testamento, il lago di Tiberiade? Perché richiama al mare per eccellenza dell'Antico Testamento, che è il Mar Rosso. È il mare della Pasqua, è il mare del passaggio, è il mare della liberazione, del passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla liberazione. Allora, il fatto che Gesù è andato al di là del mare vuol dire che il nuovo Mosè, che permette e ha permesso il passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla liberazione, è Cristo il nostro Mosè, che ci ha fatto compiere la Pasqua definitiva. Ma poi non è finita, perché dice al versetto 3, Gesù, una volta che è passato dall'altra riva, compiuto la Pasqua, ci ha salvati, sale sul monte. Ma che monte è? Si parla molto di monti nel Nuovo Testamento, ma anche qui, chi è stato in Israele avrà visto che il monte più alto è 600 metri, come Superbia, qui a Torino. Ha un valore simbolico, ovviamente. È il monte dove Yahweh, nell'Antico Testamento, diede le tavole della legge, cioè la vita, a Mosè. E allora Gesù, che sale sul monte, si mise a sedere. L'atteggiamento del sedersi è tipico di chi insegna, quindi Mosè è il maestro, quindi Gesù è il nuovo Mosè che si siede e dà la parola che è vita. o meglio sul monte la parola, perché Cristo è la parola, è il verbo, si fa carne, si dà da mangiare, ma sul monte, e il monte richiama un altro monte, il monte del Golgota, cioè è sulla croce che Gesù, cioè l'amore, si può dare come carne, come cibo, come vita agli uomini. Guardate, in tre versetti potremmo fermarci una settimana. Allora, tutto, le coordinate di spazio e di tempo sono importanti, per tutto quello che verrà dopo. Quindi Gesù, il nuovo Mosè, è colui che ha compiuto lui la Pasqua attraverso l'amore, ci ha permesso di fare lo stesso cammino, di essere liberati, si dà in pasto, la sua parola è diventata carne, la carne si dà in pasto perché noi ricevendola, come il popolo ha ricevuto le tavole da Mosè, possiamo vivere di questa vita, della sua parola, del suo corpo, del suo amore, no? E noi viviamo dell'amore, ma d'altra parte noi facciamo il passaggio dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, Giovanni, prima Giovanni. Quindi, grazie a tutto questo di Gesù, che ha fatto Gesù, possiamo vivere allo stesso modo. E cosa fa su questo monte? Gesù allora, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui. Altro versetto importante: una volta che Gesù è su questo monte, che è nato di là del mare, ha tantissima gente davanti, e cosa dice? Alzati gli occhi, vide la folla. Se voi leggete i passi paralleli nei sinottici, noterete che i sinottici dicono alzati gli occhi verso il cielo, cioè alzano gli occhi verso il Padre, Gesù alza gli occhi verso il Padre, mentre qui Gesù alza gli occhi verso i fratelli. Come mai? Già il fatto, provate a pensare, Gesù è fantastico, è Giovanni che è di una genialità impressionante. Gesù è sul monte, quindi siamo in cima al monte. Ovviamente il monte è il luogo della teofania, è un luogo teologico, un luogo simbolico, lì Dio si manifesta sul monte. Ma Gesù è già sul monte, in cima al monte, alza gli occhi e vede le folle. Come va? Quindi vuol dire che lui si è posizionato, ovviamente è un significato simbolico questo, Gesù si è posizionato in una, essendo il servo, essendo l'amore, l'amore ci fa sempre servo, si è posizionato sotto gli uomini, per poterli guardare deve alzarsi, deve alzare gli occhi. Quindi si è fatto più un Dio che nell'amore più grande, attraverso la croce, si è fatto più basso degli uomini. E questo è l'amore. L'amore si fa, è la capacità di potersi fare più piccoli dei piccoli, degli uomini. Cioè un Dio che veramente che si è annichilito, che si è consumato, che si è abbassato talmente tanto che deve alzare gli occhi per poterli vedere. Questo è Dio. Cioè l'amore ti porrà sempre sotto gli altri. Finché sei sopra gli altri, c'è qualcosa che non va. E perché dice, non perché non guarda il padre e guarda i fratelli? Bisogna rifarsi a Giovanni 1:1, il prologo. In principio era il verbo, e il verbo era Dio, e il verbo era presso Dio. Presso Dio vuol dire in Dio. Ma certo, perché Gesù non ha bisogno di guardare il Padre, è già nel Padre. E proprio perché è nel Padre che può guardare i fratelli. Cioè la folla, gli astanti, gli uomini, le persone, i fratelli, possono essere notati, guardati e amati soltanto perché si è nel Padre. Non, Gesù non fosse nel Padre, non avrebbe potuto guardare i fratelli. Cioè è solo nell'amore che puoi guardare gli altri. Ovviamente li puoi guardare in un atteggiamento di amore, cioè facendoti più piccolo di loro. Altrimenti, se tu non sei nel Padre, cioè non sei nell'amore, lo sguardo che avrai sui fratelli sarà sempre uno sguardo dall'alto verso il basso. E quando hai uno sguardo dall'alto verso il basso sugli altri, è sempre per schiacciarli e per poter vivere un po' di più, cioè per farli morire. Quindi è importante che Gesù sia nel Padre, perché questo Padre, questo essere nel Padre permette a Gesù di avere uno sguardo sui fratelli, uno sguardo che è amore, capace di dare se stesso, no? di consumarsi nell'amore. E cosa fa dopo tutto questo? È tipica, nel Vangelo di Giovanni è tipico l'ironia. Qui Giovanni rende ironico Gesù. Infatti Gesù qui fa una battuta. Vede tanta folla, vede gli uomini, sa cosa aspettano questi uomini e dice a Filippo: ma dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Qui Gesù sta provocando Filippo, sta provocando. Infatti Giovanni dice, diceva così per metterlo alla prova. Curioso questo Gesù, che provoca. Allora abbiamo detto che il pane è la vita, il pane è la vita, ma vita con la V maiuscola. Il pane ha tutta questa portata, è il quotidiano vissuto nella maniera del compimento, cioè il senso dell'esistenza. Questo pane è l'esistenza. Non so, ecco, il pane è talmente, è un simbolo talmente grande che è difficile anche da spiegarsi, ma si spiega da solo man mano che si entra nella scrittura. Allora il pane è ciò che ti fa veramente vivere, no? È ciò che ti dà compimento del cuore, che ti realizza, che dà senso alle tue ore. Allora Gesù dice: Filippo, dove possiamo comprare questo pane? Gli uomini dove possono trovare questa modalità di esistenza, questo senso? E guarda che Gesù che dice dove possiamo comprare. Perché dice così? E Filippo ci casca come una terracotta, ci casca. E perché Gesù sapeva di che pasta siamo fatti. Guarda che questa domanda la fa a me, la fa a noi oggi. Dove lo prendi il senso dell'esistere? Dove lo prendi? E ognuno dia la sua risposta. Perché dice questo? Perché la butta sul comprare? Perché noi pensiamo sempre così. Perché noi pensiamo che nella compravendita, nel comprare e nel vendere, risieda il senso dell'esistere. Ma che da che mondo è mondo pensiamo questo? Perché tutto per noi è oggetto di compravendita. Se non ha un prezzo, non vale una cosa. Noi pensiamo che una cosa vale perché ha un prezzo. Invece, le cose più preziose non hanno prezzo. Le cose più preziose non hanno prezzo. Quando una cosa preziosa ha un prezzo, è finita. Un figlio ha un prezzo. qualcuno che andasse dalla madre a dirle: guarda, io ti comprerei anche il tuo figlio, il bambino, a quanto me lo dai? È follia. Il valore di ogni cosa è il prezzo che ha, secondo noi. Mi viene sempre in mente, non so se l'ho citata qua, ma io guardo poco, non guardo la televisione praticamente, ma il telegiornale ogni tanto riesco, lo guardo, e c'è prima o dopo una pubblicità, no, che sta andando, e da un po' di tempo che gira, quello di due che arrivano, una coppia che arriva in auto, no, ad una festa, e no, una bella, non so che, non ricordo più che macchina sia, che auto sia, arriva a questa festa, scendono e tutti: oh, ma che bella, bella auto, ma che bella, no? E uno dice: costa solo, non so, 11.000 euro, costa solo 11.000, ah beh, allora tutti se ne vanno via, no? Ah beh, se costa solo quello, no? Non è bella, non è una bella auto, no? Cioè, le cose preziose devono avere un prezzo elevato, no? E questa è la mentalità. Il problema è che l'amore non si può pagare. Perché l'amore è dono. Le cose fondamentali della vita, abbiamo detto, cioè le cose che ci fanno veramente vivere, e in ultima analisi ciò che ci fa vivere è l'amore. L'amore non ha prezzo. L'amore non ha prezzo. E noi pensiamo, continuiamo a pensare che le cose che sono capaci di realizzarci, di compiere, sono quelle prezzabili. Dunque, alla domanda: dove possiamo prendere ciò che fa sì che questi uomini possano finalmente vivere? Il pane, con la P maiuscola, e questo a cui Gesù sta riferendo. Dove troviamo? Lo potete comprare questo qualcosa che dà compimento al cuore, che realizza il quotidiano? E Filippo risponde, perché ci è cascato: ma 200 denari non basta, non bastano. 200 denari sono 200 salari, sono 200 giornate lavorative. Voleva sparare la grande, no? Ma com'è? Non è impossibile, Gesù. Dove prendiamo tutti questi soldi? Cioè, Filippo la butta ancora sull'accumulo, perché Filippo, come tutti noi, pensiamo che la vita, quella che realizza, stia nell'accumulo, stia nell'oggetto, stia nella compravendita. Allora Gesù cosa sta dicendo a Filippo? Dove vuole portarlo? Quindi dove vuole portare ciascuno di noi? Che la vita umana non sta nel mangiare il pane. E il pane qui è tutto quello che, con la P minuscola, il pane sono gli oggetti, il pane è la nostra storia quotidiana, così. Perché anche le bestie mangiano il pane. La vita umana è umana perché si condivide il pane, non perché lo si mangia. Le bestie mangiano, l'uomo condivide il pane, cioè ciò che riceve in dono, cioè la vita. Ciò che ci fa vivere è la relazione, sono le relazioni, non l'accumulo egoistico e individuale delle cose, non è quello che ci sfama. È la relazione col Padre, innanzitutto, perché è la fonte di ogni dono. E una volta che riconosciamo che tutto quello che ho è dono, è ricevuto, è grazia, allora me lo giocherò nelle relazioni. Ed è questo vivere le relazioni col Padre, coi fratelli, che fa derivare a noi la vita in pienezza. E le relazioni non si comprano. Dove neghi questa relazione, cioè dove smetti di condividere il tuo pane, la tua vita, sei morto, sei bestiale. Perché se per te il pane è soltanto oggetto di possesso, allora tu puoi uccidere per il pane. Puoi uccidere, e la cronaca ogni giorno ci dice che si uccide per il pane, per gli oggetti, per le cose, per gli affetti. Mentre se tu il dato, cioè ciò che hai ricevuto, lo condividi, tu dai la vita per l'altro. Cioè non hai bisogno di uccidere l'altro per avere la vita, ma se vivi la condivisione, nell'amore sei disposto a dare la vita perché l'altro possa vivere. Non toglierlo. Quindi il problema è come si vive il pane. Anzitutto bisogna capire appunto allora cos'è il nostro pane. Cos'è il nostro pane? Perché c'è pane e pane. C'è il pane condiviso che ricevi, che diventa segno dell'amore del Padre, quindi te lo giochi nella relazione e diventa condivisione con i fratelli. Perché in questo modo sei simile al Padre che tutto dona e tutto condivide. Ed è quello che ti fa vivere. E poi c'è l'altra modalità del Padre, che è il possesso, che è l'accumulo, che è il tenersi tutto. E guai, come un cane che mangia nella sua ciotola, appena arriva qualcuno tu ringhi, perché può toglierti quello che per te è essenziale. Allora sei una bestia. Allora, nel pane ci sono due strategie di vita. Una strategia di vita che è il sacrificare la vita al pane, lo scannarsi per il pane, l'uccidere. E l'economia di morte che conosciamo bene tutti. Quindi si sacrifica la vita per quel pane, la vita tua e la vita degli altri. E poi c'è la strategia indicata da Gesù. Il pane è dono. Il dono è oggetto di ringraziamento, relazione col Padre, condivisione con i fratelli, quindi una vita nell'amore. Guardate che da queste due strategie non si esce, non si esce. Optiamo per una, optiamo per l'altra. Poi subentra un altro discepolo. Filippo c'è cascato, la logica mondana, la conosciamo bene qui, propone questo della compravendita, questo impossessarsi, questo dell'accumulo, questo dello scannarsi per il pane, dell'uccidere la propria vita. Pensate soltanto alle vite che si consumano, che si perdono nell'accumulo del pane. La tristezza è triste. E poi c'è la risposta di Andrea, Simone di fratello di Simon Pietro, al versetto 8, che adesso pensa di dire un'altra cosa. Lui dice, come per dire, ma non ascoltare Filippo, senti, ti do io una risposta. E la risposta è quella che dice, ma qui c'è un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma certo che qua sono 5.000. Ora, bisogna capire che 5 pani d'orzo e 2 pesci era la porzione di un operaio, cioè di una persona comune al tempo di Gesù. Era una porzione, era una la porzione quotidiana. Cioè, in qualche modo Andrea dice, qui c'è uno, ma questo uno è l'uomo, siamo noi, che ha quanto basta per l'oggi. E poi basta, poi finisce. Cioè ciascuno di noi ha dentro di sé, dice Andrea, ciò che gli serve per vivere oggi, come per dire, e sta ben attento a tenerselo, perché lo desse morirebbe. Cioè se quello che ha gli serve per l'oggi, per vivere oggi, a mezzanotte non ne ha più, quindi sta ben attento a darlo a qualcuno, vedete? Questa logica ancora dell'egoismo, dell'incentramento. Nell'Antico Testamento c'è un passo, io ve lo indico, poi andatevelo a leggere per chi ha tutta la Bibbia. Nel primo libro dei Re, al capitolo 17, versetti 9-15, prima Re 17-9-15, c'è un episodio abbastanza famoso del ciclo di Elia. Siamo nel ciclo di Elia, Elia viene mandato da Dio in un viaggio e dice vai da una vedova, rinfocillati lì. Siamo in un'epoca di carestia, siamo in un'epoca dove il cibo manca, questa è una donna pagana tra l'altro, e Elia va da questa donna e l'ospitalità è sacra, quindi lo ospita, però gli va a prendere anche l'acqua per lavarsi. E poi Elia dice, senti, ma mentre vai a prendere l'acqua, prendimi anche del pane, fammi una focaccia. E la donna dice, non posso, perché io in dispensa ho soltanto ciò che è necessario per me, per mio figlio, oggi. Non posso dartelo. E poi moriremo, vedete? Siamo in carestia, arriverà mezzanotte, moriamo. Elia dice, e sono bellissime le parole, fai come ti ho detto, fai una focaccia prima per me. La donna si fida, fa la focaccia, impasta quel poco di grano con l'olio che ha e poi dice che l'olio non è diminuito e il grano, la farina, non è diminuita. Capite cosa sta... E qui Giovanni ovviamente ha presente quel brano, no? Per dire questo. Cioè quel poco che hai, che ti farebbe vivere solo per l'oggi, se lo consegni, se lo condividi, se te lo giochi nelle relazioni, non finisce. Ciò che è trattenuto va perso, ciò che va condiviso si moltiplica. E questa è la logica evangelica. Quel poco che hai, anche quel poco che hai, se è trattenuto va perso, arriva a mezzanotte, moriamo, non ce ne sarà più. Ma se viene condiviso, se viene donato, ne hai per oggi, per domani, per sempre. E questa è la logica folle del Vangelo. La vita, se è trattenuta va persa, se va donata si moltiplica. E questa è la vita che ci sta sotto. E questo è il pane che ti fa vivere. E questa logica, quindi capite che il pane è la logica, è la mentalità, è un'economia di esistenza. Questo pane a cui fa riferimento Gesù, ma i suoi non lo capiscono, perché continuano a essere nelle logiche del possesso, del tenere per me. Ma come faccio io? È poco, siamo in crisi. Guardate che il problema del pane, da che mondo è mondo, non è l'accumulo, la produzione, è la distribuzione e la condivisione. Oggi usciremo da questa crisi non quando troveremo nuove fonti di guadagno, non quando si sbloccheranno miliardi e riusciamo a far girare di nuovo il commercio. Sì, perché se ci arrivassero più soldi, anche come economia di paese, come economia occidentale, l'uomo non sta meglio. Non vorrei che fossero frasi fatte, ma questa logica perversa dello scannarsi per avere il pane, questo accumulo che si è verificato in questi ultimi decenni, ha coinciso con aumento di felicità? Sei più felice? Pare di no. È aumentata la violenza? Aumentata la mancanza di relazione, tutti nella propria ciotola, si ringhia sempre di più. No? Quindi dalla crisi non usciremo nel momento in cui escogiteremo appunto nuove forme di introiti economici, ma quando impareremo a condividere quel poco che abbiamo. Cioè è la logica che farà cambiare la situazione. Sono le relazioni, quando impareremo a giocarci le relazioni in maniera diversa. Anche con quel poco che abbiamo. Ma se pensiamo che la vita sta nel trattenere, nell'accumulo, certo che viviamo in una maniera altra, ma siamo condannati all'infelicità. Quindi il pane che dà la vita è solo il pane che crea compagnia. Voi sapete la parola compagno. Etimologicamente vuol dire companis, colui che condivide il pane con l'altro. Questo è il compagno, è colui e l'altro con cui condividi il tuo pane. Se tu, se l'altro per te non è un compagno, cioè se la relazione non è giocata nel condividere ciò che hai, diventa un nemico. Allora, se tu cambi testa, cambi logica, l'altro da nemico diventa compagno e tu col compagno ti siedi a tavola. Col nemico non ti siederesti mai a tavola. Ecco perché per Gesù è così importante il banchetto. Perché dice, giochiamoci le relazioni in maniera diversa. Giochiamocele nel condividere, nel donarci la vita. Non nel togliercela. Fate anche caso che 5 pani e 2 pesci, 5 più 2 fa 7. Il totale fa 7, il 7 è il numero perfetto, il 7 nella Bibbia è sempre il simbolo del sabato, il sabato è il giorno di Dio, e il giorno di Dio vuol dire il giorno della pienezza, del riposo, della pace. Infatti, se nel nostro pane quotidiano, se nella condivisione di quello che siamo, di quello che abbiamo, della nostra vita quotidiana, se ne facciamo una condivisione, entriamo nella perfezione, cioè diventiamo pienamente noi stessi. L'uomo perfetto. È lì che sta la perfezione, nel condividere la vita, l'esistenza, nel fare delle relazioni una relazione di compagnia, nel sederci a tavola con gli altri. Ci introducono nel giorno di Dio. Condividere ciò che abbiamo, giocarci una logica di relazione nella fraternità, nel dire tu sei più importante di me, fa sparire i nemici perché diventano compagni. La creazione diventa bella, settimo giorno, la totalità. Tu diventi bello perché diventi perfetto, passi dal sesto giorno in cui sei stato creato al settimo. Capite che tutto si trasforma. Tutto si trasforma, possiamo dire che la vita, il quotidiano, diventa un paradiso. Diventa un paradiso. Provate a notare, versetti 10 e 11. Rispose Gesù, fatevi sedere, c'era molta erba in quel luogo. I sinottici Giovanni no, ma i sinottici dicono che tutto questo avviene nel deserto. Marco dice che non solo che c'era erba, ma che c'era anche erba verde. Qui dice che c'è molta erba, ma siamo nel deserto, capite? Il deserto, l'erba nel deserto vuol dire che il deserto è fiorito, quindi è un paradiso. Quindi vuol dire, Gesù ci sta dicendo che se cominci a giocarti le relazioni nell'amore, se cominci a condividere la tua storia, quello che hai, quel poco che hai, se cambi testa, il tuo quotidiano da deserto, da luogo, da valle di lacrime, da luogo di tristezza, diventa un paradiso. C'era molta erba in quel luogo. L'erba sotto i nostri piedi cresce. Tutto diventa paradiso nel momento in cui ci giochiamo in maniera diversa l'esistenza. E cosa fa Gesù? Non li fa sedere, li fa sdraiare letteralmente. Ora, lo sdraiarsi era tipico delle feste. Allora, nei giorni di festa ci si sdraiava alla moda romana, tappeti, cuscini, cioè la vita diventa una festa. Fatevi sdraiare sull'erba, nel paradiso. Capite che entri nella festa, la tua vita, il tuo quotidiano diventa festa se entri in quella logica, altrimenti tu vivi nell'inferno, sempre pronto a vedere se qualcuno ha un pochino più di te, a tenerti ben stretto quello che hai, ma va tutto perso. Allora Gesù comincia a fare dei gesti che sono chiaramente i gesti dell'Eucaristia. Poi ci torneremo, ma anticipo una cosa. Ma l'Eucaristia allora che cos'è? Che cos'è l'Eucaristia? Che facciamo ogni domenica e forse qualcuno anche ogni giorno. Ma che cos'è? È un atto pio? È un atto di devozione? È un atto che aumenta la nostra santità? No. L'Eucaristia diventa possibilità di vivere il nostro quotidiano in maniera eucaristica. Cioè, è la fonte da cui scaturisce l'amore, per cui riusciamo a giocarci le nostre relazioni nell'amore. E questa è l'Eucaristia. L'Eucaristia è un prendere, un benedire, un ringraziare, uno spezzare, un donare. Tutti questi sono i verbi dell'Eucaristia. Prese il pane, ne rese grazie, lo spezzò, lo diede. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che quando Cristo, che il pane, che la parola fattasi carne, e il cane, scusate, la carne donataci nell'Eucaristia, ci fa capaci di diventare Eucaristia e fa della nostra quotidiana un'Eucaristia. Allora l'Eucaristia fatta dietro l'altare, se non la viviamo nel quotidiano, se non cambia il nostro modo di testa, di relazione, di mentalità, di logica, non serve assolutamente nulla. L'Eucaristia fatta nella Chiesa, se non ti fa diventare Eucaristia, se non ti fa vivere in maniera eucaristica, non serve a nulla. Diventa la tua condanna, dice Paolo. Non si fa l'Eucaristia per devozione. È una grande responsabilità. Ma guardiamo i verbi di Gesù. Gesù sta dicendo, adesso vi faccio vedere, non vedere, faccio vivere, la possibilità di vivere una vita nuova, vivere il pane che ti dà veramente l'esistenza. Allora la vita nuova innanzitutto consiste nel prendere. Infatti Gesù prese il pane, versetto 11, allora prese. Guardate che noi viviamo il quotidiano prendendo tutto. Noi non veniamo al mondo con nulla, tutto ci è dato, tutto quello che abbiamo non lo facciamo noi, è tutto un prendere, noi prendiamo tutto per poter vivere, tutto, dalle cose anche più banali, ma c'è prendere e prendere. Allora c'è un prendere che è un prendere egoistico, è un prendere per impossessarsi, è un prendere che non riconosce chi te lo dona, non riconosci la fonte, è un prendere come ha preso Eva, quell'albero dal frutto, ed è iniziata una vita un po' triste. È un prendere peccaminoso, perché tu non riconosci più dietro il dono il donatore. C'è il prendere rubando, dicendo, è mio, e guai chi me lo tocca. E poi c'è un prendere guardando chi te lo dona. Quindi se tutto è dono, tutto diventa dono. Se tu dietro il dono non vedi più il donatore, dici questo è mio, e lo difendi, e te lo difendi anche con i denti, e sei anche disposto a uccidere perché quello è tuo. Vedete, tutto prendiamo, ma dipende. Allora c'è un prendere che si trasforma in omicidio perché dice questo è mio e guai chi me lo tocca. E poi c'è un prendere che riconosce il donatore, allora diventa ringraziamento. Prese. Rese grazie. Ma certo. E questo è il rendimento. Rendere grazie delle cose ricevute vuol dire che le riconosci non come fonte tua, cioè non sono scaturite dalla tua fonte, ti sono state donate. Per questo che è importante ringraziare. Ringraziare è l'inizio della pacificazione, se no tu te lo giocherai sempre nella violenza le cose. Ringraziare vuol dire che è gratis, è grazia. Allora il mondo è bello, è tutto bello il mondo. E non è vero che il mondo è brutto, lo vedremo alla fine. Dipende come prendiamo le cose, come lo prendiamo questo mondo. Se lo prendiamo come luogo da sfruttare, da mettere tutto sotto i denti, come ha fatto Eva, lo prese e lo mangiò quel frutto, lo distrusse. Cioè, è vero, cioè, è un modo di prendere. È un prendere che dice è mio, lo distruggo, lo fagocito. È chiaro che tutto diventa brutto, lo facciamo brutto. La cronaca. Invece che se lo prendo come oggetto d'amore, come dono di un donatore, allora lo vivrò nel bene, nella condivisione. Lo riconosco che è fonte del Padre e quindi io mi riconosco figlio e riconoscendomi figlio mi faccio fratello, quindi lo dono all'altro. Allora, raccogliete prese, rese grazie, lo diede, vedete? Sono i verbi dell'Eucaristia, ma sono i verbi che se noi facciamo nostri, il nostro quotidiano, la nostra vita cambia, diventa paradisiaca, la nostra vita è il mondo. Prendere, perché è necessitante prendere. Rendere grazie, dare, condividere. Vedete, ci fa entrare proprio una logica diversa. Questo vuol dire fare Eucaristia. Vuol dire giocarci la nostra vita quotidiana in maniera eucaristica. Tutto diventa eucaristico. Per questo che Paolo dice, fate Eucaristia in ogni cosa. Ogni cosa che toccate, ogni cosa che guardate, ogni cosa che, con cui entrate in relazione, prendete, ringraziate, date. I sinottici usano anche, Giovanni lo evita perché lo rimanderà alla croce, usano anche lo spezzò, è il verbo dell'Eucaristia. Quindi prendere, ringraziare, se grazie, ringraziare, spezzare, perché se l'amore non viene spezzato non può essere donato, perché l'amore ci spezza, l'amore ci frantuma, ma dobbiamo farlo per poterci donare e donandoci veniamo frantumati. Ma è l'unico modo per trasformare la nostra vita. E cosa succede allora a questo punto? Cosa succede quando la vita quotidiana, il nostro pane quotidiano, il nostro vivere, entra in questa logica assurda? Abbiamo detto tutto si trasforma, diventa paradisiaca, la nostra vita è il creato, e tutti ne mangiarono quanto ne vollero, tutti, a sazietà, è bellissimo. Perché una vita condotta così ti sazia. Mentre una vita vissuta nell'egoismo, nel trattenere, nel ringhiare, è una vita che la mangi, ma hai ancora più fame di prima, e ne vuoi ancora di più. E allora tu mangi ancora di più, e più mangi più hai fame. È una maledizione. Mentre chi vive questa logica è sazio, tutti si saziano. Vivere l'altra mentalità ti nausea, è un paradosso, ti nausea perché è esperienza di tutti, che più hai, più ti nausei, ma non puoi farne a meno, e più hai fame. Questa discrasia tra la nausea e non bastare è una maledizione. Mentre l'altra logica, la logica dell'amore, è logica, l'unica logica che ti sanzi. Versetti 12-13 sono i versetti importantissimi, perché Gesù dice, la traduzione dice, radunate, perché radunare sia in ebraico che in greco vuol dire ecclesia, ha dentro la radice ecclesia, chiesa, radunate i pezzi avanzati. Cosa sono questi pezzi avanzati? È importantissimo. Questi pezzi avanzati sono, e sono tanti, e sono 12 ceste. 12 ha un valore simbolico, ovviamente. Ma cosa so? Cos'è questo pezzo? Non so se vi siete mai posti il problema. Cioè Giovanni, con la sua profondità, può permettersi di dire che ha soltanto le molliche, i pezzi avanzati? No, c'è qualcosa di più. È questa logica. È il sovrappiù che ci fa vivere. Allora, tutti ci nutriamo del pane per campare, ma c'è un sovrappiù che ci fa vivere. E questo sovrappiù è questo superfluo, ma in senso bello, pirandelliano, di superfluo, stare sopra, muoversi sopra, è un altro piano di esistenza. C'è l'essenziale che ci fa campare e ci fa morire. E poi c'è però un modo di vivere superfluo, cioè non essenziale, superfluo. Ma è questo superfluo che ci fa vivere in pienezza, cioè questa mentalità altra. Possiamo vivere in maniera bestiale, per carità, arriviamo anche 80-90 anni, ma ci basta? È vita? No. C'è un modo superfluo, c'è un modo altro, c'è un modo più alto di vivere, che è questa logica. E questo i 12 pezzi avanzati. E guardate che quando noi nel Padre nostro diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, è questo pane che chiediamo, non è il pane sovrasostanziale, vedete, sovrasostanziale, superfluo, è un altro pane che chiediamo, perché è questo che ci fa vivere. Dacci oggi questo pane, cioè questa è la grazia di entrare in questa logica che ci fa vivere, che ci trasforma l'esistenza, che trasforma il creato e la nostra vita in paradiso. E allora Gesù dice, andate a raccogliere questo, e lo dice a noi, lo dice ai suoi, lo dice alla Chiesa. Voi siete Chiesa perché radunate questa cosa essenziale, questo che dovete comunicare. E questa è evangelizzazione, giocarsi a questo livello. Quindi, e questo è il vero miracolo, la vera presenza di Dio. Quindi non basta fare l'Eucaristia, non basta fare la comunione. Perché se Fausti faceva questa, diciamo che uno celebra all'aperto, viene un colpo di vento, l'ostia va in mezzo al prato, passa una mucca, la mangia, fa la comunione. Sì, come tanti cristiani. Sì. Cioè noi siamo bestie quando facciamo l'Eucaristia, quando mangiamo la comunione e poi non viviamo il superfluo nel nostro quotidiano. Siamo bestie. Cioè facciamo la comunione come una bestia. Perché l'amore che introiettiamo, se non viene donato, rimane lì, non, si perde. Ciò che non viene donato va perso, anche la comunione. Se non ci facciamo Eucaristia, se non ci facciamo pane spezzato, se non cambiamo testa, tutto il pane che mangiamo tutti i giorni nell'Eucaristia non è assolutamente nulla, rimane pane. Non so che sono parole dure, infatti alla fine del Vangelo viene detto volete andarvene anche voi? Gesù lo dice ai suoi, perché i suoi non possono accettare queste cose. Bene. Allora, era mia intenzione fare anche altri un po' di versetti, quindi prendiamoci 2 minuti di pausa, senza muoversi tanto, proprio per riprenderci un attimo, perché se non mettiamo anche i versetti successivi, il capitolo 6 crolla e poi non possiamo nel pomeriggio affrontare l'ultimo pezzo. Ci distraiamo un attimo. E poi se mi concedete ancora alcuni minuti. Sì, chi non si ferma a pranzo alzi la mano, chi non si ferma a pranzo.